Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, tutti quanti. La responsabilità è condivisa tra tutti, ovviamente. Cioè veramente faccio anche difficoltà a trovare parole. Di solito credo di essere anche abbastanza bravo, ma c'è veramente grandissima delusione. Non è ammissibile non passare i quarti di finale in casa, con tutto il rispetto dell'Empoli. Non è permesso. Quando indossi questa maglia qui non è permesso.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pronto, che Daniel Diz. Col destro sbagliato.
E adesso Marianucci.
Con finta Marianucci che compie la storia. L'Empoli è in semifinale della Coppa Italia 2024-2025, eliminata a domicilio la Juventus.
Che cosa lascia una serata così?
Vergogna. Sento vergogna da quello che abbiamo visto nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori lo sentano la stessa cosa, perché possiamo sbagliare qualsiasi cosa, ma non questo atteggiamento. L'atteggiamento del primo tempo oggi è stato vergognoso. Mi sbaglio io perché non l'ho fatto capire ai miei giocatori l'importanza della partita, l'importanza di vestire una maglia come la Juventus, e è per questo che non siamo in semifinali, perché non abbiamo meritato sul campo. Spero che le critiche siano veramente forti. Penso che oggi il nostro pubblico è stato anche molto gentile con noi e sicuramente spero una reazione di questi giocatori subito. Oggi ho visto una squadra che pretende delle cose senza meritarlo. Per questo sì che mi fa sentire male, mi fa avere vergogna da quello che ho visto, mi fa avere vergogna di vedere la mia squadra giocare in questo modo. Una cosa basica che è l'atteggiamento. Si riparte da lì, il dare tutto in campo, rispettando la storia dove sei. Oggi è chiedere scusa ai nostri tifosi, chiedere scusa alla società, chiedere scusa alla storia di questo club, perché oggi abbiamo toccato veramente fondo.
Beh, tutto molto pulp, molto, molto duro, come quando dice a un figlio mi vergogno di te, non mi viene in mente una cosa peggiore. Vabbè, Juventus in perfetto stile Stellantis, mi viene voglia di dire Total Black, o se preferite Total Dread, visto il colore dei conti stagionali su entrambi i fronti. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Ciao. Che dire? Sei sempre convinto che la Juventus possa iscriversi al tabellino di quelli che corrono?
No, ma io non penso che vincerà il campionato, non l'ho mai detto. Penso che il campionato, lo dico da un po', da dopo Juve Inter, possa, se quelle davanti non prendono un passo di un certo tipo, possa diventare in qualche modo contendibile. Poi è chiaro che avere tre avversari comunque davanti e avere 8 punti di ritardo non è questo il punto di partenza. Il punto di partenza della nostra discussione di oggi è la partita di ieri, che è stata onestamente oscena.
Sì.
Primo tempo sì, certo, ma anche il secondo non è che sia stato,
sì, esatto,
esaltante.
No, ha giocato meglio l'Empoli,
comunque,
eh.
L'Empoli anche nel secondo l'Empoli poteva comunque buttarla a casa. Sicuramente la Juve ha fatto qualcosa di più, e quel poco in più che ha fatto non lo ha fatto con la qualità del gioco. Ancora una volta, quando una settimana fa ti dicevo di PSV Juve,
sì,
sottolineavo il fatto che in quella circostanza la Juve non è che era uscita per delle ingenuità da giovane squadra inesperta che prova a giocare un calcio di altissima qualità, era uscita proprio sopraffatta dal maggiore ritmo degli avversari, e certo, ieri è uscita sopraffatta dalla sua pochezza rispetto,
certo,
a un'avversaria,
certo,
che ha fatto,
certo,
una buonissima partita, aveva fatto 2 punti in 11 giornate, ha una quantità di
infortunati
mostruosa.
Sì, no, 2 punti in 11 giornate, non vince dall'8 dicembre.
Stiamo parlando
ieri,
di complimenti all'Empoli, perché poi tutto questo, cioè, ieri sera ho visto il post partita, insomma, questa cosa va detta, perché poi hanno fatto, c'è anche l'altra metà della luna, che è una meravigliosa impresa sportiva, ma quello che è successo ieri è incredibile. Con una battuta si potrebbe dire dire che senza Diallo ed Alcaraz è difficile vincere certi trofei, ma questa è una battutaccia. È chiaro che una riflessione su quanti soldi sono stati spesi, quanti giocatori sono arrivati, quanta libertà
è stata concessa
di cambiare, di privarsi di giocatori importanti, di mandar via gente della next gen, di fare cose clamorose, rivoluzionarie. Beh, tutto questo,
ma quanto
insomma,
credito
alla fine
è
della
stato
stagione
concesso?
Ci faranno i conti.
No, ma certo, stagione che è tra il pessimo, il fallimentare e il drammatico. Poi vediamo come va a finire la corsa alla Champions. Gianni Balzarini, ciao. Buongiorno Gianni.
Ciao, vi chiedo scusa se sono in un posto un po' affollato, però penso che si senta.
Sei nello spogliatoio della Juve?
No, è la messa di Mediaset.
Ieri hai raccontato per ovviamente su Mediaset la partita, il bordo campo, il dopo partita. Ecco, mi ha colpito la partita, specie il primo tempo, ma mi ha colpito pure di più il dopo partita, perché quelle parole di Thiago Motta secondo me sono quelle di uno che ha perso la lucidità.
Ma guarda, allora già io nel primo tempo avevo sottolineato il fatto che Thiago Motta era abbastanza insofferente. Dopo i primi 10 minuti ha cominciato a lamentarsi, a urlare, poi ha smesso pure di urlare, cioè era come se si fosse rassegnato o quantomeno che si tenesse tutto dentro per l'intervallo. Io ho captato chiaramente una frase parlando lui con se stesso, all'ennesimo passaggio indietro al portiere, ha detto ancora una volta al portiere, ancora una volta al portiere, ancora una volta al portiere, 3 volte allargando le braccia sconsolato. Era come se non avesse più in mano le redini della situazione, o ripeto, che sembrava più tanto che volesse, ecco, differire tutto al secondo tempo, passando attraverso un intervallo che doveva essere di chiarimento, di scossa, di richiamo all'orgoglio quantomeno, eccetera. Ma si è trattato di una missione riuscita in parte. Alla fine, nel paradosso della partita di ieri, c'è stato un gol straordinario di Kevin Durant, forse il gol più bello della sua carriera, che è stato però purtroppo annacquato da tutta
è fatale però a questo punto domandarsi se Thiago Motta non avesse in mano il gruppo ieri sera non ce l'avevi in mano più, perché anche quando dice mi avete fatto vergognare o ci vergogniamo, insomma quelle cose lì, insomma mi sembra una rottura abbastanza pronunciata, senza contare che poi ha avuto una gestione abbastanza schizofrenica di questa squadra, così come la Juventus stessa ha un'immagine schizofrenica.
Sì, no, lui tra l'altro il fatto della vergogna eccetera l'ha ripetuto almeno 4-5 volte nell'intervista nostra, e l'ha ripetuto più volte anche nella conferenza stampa successiva. Era il chiaro messaggio che lui voleva mandare. È chiaro che c'è dentro sicuramente un'autocritica, un volere un attimo da una parte alleggerire forse il peso della situazione, ma poi quando si è trattato di affrontare la tematica giocatori è uscito con quella frase pesantissima, cioè c'è gente che pretende senza dare. E questa è la frase più pesante secondo me che è stata rilasciata ieri, è stata divulgata ieri.
Pier, tu hai vissuto da telecronista un miliardo di dopo partita anche di questo tipo, per me è stato tutto abbastanza sorprendente, compreso il silenzio del club.
Ecco, il silenzio del club è un bel tema e ci arrivo fra un attimo sul discorso delle ripercussioni che queste parole avranno, sicuramente avranno. Potrebbero essere, io non lo so, forse non lo sa nessuno. Questo può essere una scossa che può dare alla Juve. Ripeto, la Juve ha questa ha 8 punti in meno di un anno fa, però è molto più vicina alla vetta della classifica. Questo è un campionato strano, adesso c'è Juve-Hellas, c'è lo scontro diretto Napoli-Inter, insomma le possibilità per riaccendere entusiasmo teoricamente ci sono, poi la squadra deve fare un passo avanti, quindi bisogna capire se c'è una reazione immediata che deve essere fortissima, e potrebbe esserci anche una reazione negativa, nel senso che le parole che diceva Balza sono assolutamente pesantissime, e io non posso neanche escludere che ci sia invece proprio la definitiva rottura interna al gruppo, però io credo che queste parole lui le abbia dette un po' perché gli sono venute dal cuore in quel momento, istintivamente, quindi c'è l'umanità della persona, e un po' per cercare di dare una scossa. Quando lui dice i nostri tifosi sono stati fin troppo buoni, quasi sta invocando una contestazione, che è una cosa che nella storia del calcio è abbastanza rara, sentire un allenatore che dice ai tifosi veniteci a contestare, ovviamente in maniera civile, ci mancherebbe altro, sì, però sì. E quindi sicuramente vuole questo. Sull'altro tema io sono d'accordo, cioè qui c'è un tema di società, nel senso che Thiago Motta chiaramente ha avuto il grande privilegio di essere scelto tutto sommato giovane, dopo una sola grande stagione, ma grande davvero, come quella che ha vissuto col Bologna, con delle caratteristiche, con un physique du rôle sicuramente molto molto interessante, è stato chiamato a questa grande opportunità, è stato chiamato secondo me in un clima, lo sai quello che penso, un po' troppo da Guelfi e Ghibellini, da Allegriani e anti-Allegriani. Cioè secondo me il problema, uno dei problemi di questa stagione è che nasce ed è figlia di quella notte lì della Coppa Italia,
assolutamente,
conta di un distio profondo all'interno del popolo bianconero, con gente che è andata appresso all'idea che fosse tutto sbagliato, che prima ci fosse Belzebù, poi il cambiamento si poteva fare e probabilmente era anche giusto, certo, farlo, però io credo che tutto questo non abbia comunque aiutato la serenità.
Sono d'accordissimo,
nel senso che
sono
d'accordissimo. Non è caduto il muro di Berlino, qua la Juve ha legittimamente cambiato allenatore dopo un ciclo puntando su un allenatore oltretutto promettente,
certo,
se ci fosse
certo.
stato da questo punto di vista un po' più di serenità, un po' più di tranquillità, forse anche la squadra
sono molto d'accordo, sono estremamente d'accordo,
questa
con
è la prima
questo.
Cosa e la seconda è sicuramente sì, in questo momento se la società insomma parlasse, dicesse, cioè se ieri sera fosse venuto qualcuno, questo male non l'avrebbe fatto, perché avrebbe dato il senso di una unità di intenti forte e profonda, insomma.
No, ma è chiaro, la società è stata zitta ad Eindhoven, è stata zitta ieri, probabilmente il punto più basso, io non ne ricordo uno più basso nella storia recente della Juventus, ma come dicono molti juventini stessi. E mentre ci sta ascoltando anche Francesco Pini, che saluto, ciao Fra.
Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Ciao. Chiudo con Gianni Balzerini su questo tema, se sei sorpreso tu, che di Juventus ne hai vissute parecchie, da questo silenzio. Ha parlato solo Motta, che mi sembrava anche pure lui sotto shock, ecco, come la squadra.
Allora, l'immagine che si ha di Thiago Motta di ieri è di un uomo solo, però c'è da rimarcare il fatto che storicamente la società Juventus si è fatta sentire pochissime volte. Certo, nei momenti difficili, io ricordo ai tempi Moggi che si prendeva la scena, ricordo molto più recente il dopo Haifa, che sembrava effettivamente il punto più basso della storia della Juve, si presentò Andrea Agnelli a difendere l'operato di Allegri, a difendere la società e a dire che si sarebbe andati avanti con lui e che non c'era nessun problema per la panchina.
Certo.
Comunque
certo.
c'era stata una presa di posizione, cosa certo. che ieri non si è verificata, lasciando appunto Thiago Motta effettivamente solo a fare critica, autocritica, a parare o a invocare fischi, addirittura invocare paradossalmente fischi, e comunque abbandonato a se stesso.
Grazie, grazie Gianni.
A voi.
A presto. Francesco, che dici di questa situazione? Cioè, è vero, la società Juventus non ha l'abitudine di parlare, ma ha sempre parlato, l'ha detto anche Gianni Balzerini, citando anche dei momenti storici negativi, nei momenti molto difficili. Qui esci dalla Champions in quel modo e stai zitto, e adesso esci con l'Empoli e stai zitto. Parla Motta e dice quelle cose.
Beh, stiamo sorvolando un dettaglio non da poco. Non c'è una società in questo momento. Non c'è una società addetta al campo, non è una società pronta a parlare di campo, non è una società tecnica che capisce di calcio, è una società fatta da e composta volutamente dalla proprietà per ripianare i bilanci, con un presidente che non è altro che un qualcuno che deve controllare i conti e che ha messo lì giuntoli per far quadrare i conti. Questo si racconta. Perciò io inizierei dal fare i complimenti all'Empoli. Posso chiedervi di abbassarmi un po' la musica in cuffia, perché è troppo alta?
Sì, grazie, sarà scusate. Fatto, sarà fatto, ecco fatto.
Grazie, scusate, perché non sentivo niente.
Ci mancherebbe.
Parto dal fatto che intanto inizierei col fare i complimenti all'Empoli, perché il risultato dice una cosa, cioè si è andato ai rigori. Ma la realtà dei fatti è che la Juventus la poteva perdere ampiamente anche prima.
Certo.
È andata
certo.
molto bene. È andata molto bene.
Se vai sotto 2-0 all'intervallo non c'è niente da dire,
No, no, ma esatto, ma non solo, poi siamo ripartiti dopo, cioè ci sono state tante situazioni che fanno capire che purtroppo quello che io sostengo da quest'estate si è trasformato in realtà, ovvero il rischio della Juve qual era? Stravolgere tutto quando non andava stravolto, perché è una squadra che arriva comunque quarta vincendo una Coppa Italia contro l'Atalanta l'anno scorso, in quel momento, con un centrocampo in quel momento fatto di Asdi, Colussi, Caviglia, Miretti e Locatelli, vuol dire che non è una squadra da rifare, perché poi hai Rabiot, agli Szczesny, ai Danilo, ai Chiesa, ai Fagioli, tutta gente di personalità che hai voluto mandar via perché probabilmente non li volevi all'interno della tua rosa, anche per ricostruire, per fare cassa. Però il problema è che la situazione mi sembra ampiamente peggiorata e in una settimana la Juventus si trova a fare due figuracce, una peggio dell'altra, perché quella col PSV ancora è comprensibile per una squadra giovane e fatta da allenatori di prospetto, ma quella di ieri no. E il punto principale qual è? Io continuo a ripeterlo. Alla Juventus, nel più grosso club italiano, si sono permessi di dare le chiavi in mano della squadra ad un allenatore di prospettiva che è liberissimo di sbagliare crescendo all'interno della Juventus. Questo non è ammissibile. Dopo le frasi di ieri io mi sarei aspettato, invece con "è colpa mia, è una vergogna, siamo imbarazzati", dire come fece il grande Lippi, ma probabilmente ci sono dei livelli superiori di uomo e di allenatore in questi casi, dire "ragazzi, questa cosa, scusate, non fa per me".
Sì, lettura molto dura, ma per me condivisibile. Però Giuntoli è un uomo di calcio, Pierluigi.
Sì, sì, no, Giuntoli è un uomo di calcio, ha fatto delle cose eccezionali nella sua carriera. Nessuno. Io, guarda, quello che sfugge è l'elemento del risanamento, no? Nel senso che ce l'ha raccontato anche l'altro giorno Giuntoli nel prepartita di Cagliari-Juve, c'era sicuramente una necessità legata ad alcuni parametri. Di ingaggi, magari anche di età della rosa, però ragazzi, la Juve ha speso tantissimo.
Sì.
Cioè, la Juve ha speso tantissimo. Io torno al ragionamento di prima, ma non perché, cioè, la Juve l'anno scorso in corsa per lo scudetto a gennaio prende Diallo e Alcaraz e alla fine vince la Coppa Italia dopo un girone di ritorno onestamente deludente. Ma
sì, e la qualificazione alla Champions non è mai stata in discussione.
Un brutto ininfluente girone di ritorno e una finale di Coppa, no, ma soprattutto a gennaio, cioè non comprano uno straccio di giocatore per provare a competere quando la Juve era a pari merito con l'Inter e poteva provarci, poi che l'Inter fosse più forte non c'è dubbio e lo si è visto, però in quel momento lì, a gennaio, io me lo ricordo, a gennaio 2024 non è che eravamo tutti convintissimi e contentissimi, c'erano i tifosi che si rinfacciavano le situazioni arbitrali gli uni con gli altri, quindi voglio dire, eravamo più che mai nella normale classica letteratura di un testa a testa fra Juve e Inter.
Sì,
e
sì.
Poi un anno dopo si fa una rivoluzione di questo tipo, sicuramente l'imprinting di una squadra più giovane si vede. Però insomma io e secondo me un ulteriore elemento di rammarico sta nel fatto che questo è un anno strano, come abbiamo detto e come vediamo di settimana in settimana, cioè è un anno in cui l'Inter è un po' distratta, il Napoli sta facendo delle cose eccezionali ma comunque ha una rosa che non è lunghissima, l'Atalanta ha avuto degli stop and go, cioè la quota scudetto si è abbassata in maniera clamorosa e allora la domanda ovviamente senza risposta, io non ci ho la risposta, se la Juve avesse speso questi soldi e avesse continuato con Allegri o comunque cercato una guida tecnica un pochino più diciamo da instant team come dici tu, oggi dove sarebbe?
No, ma è chiaro,
spesi?
Chiaro.
Il sospetto di pensare che potesse lottare per il titolo in maniera molto più forte di quello che può succedere quest'anno,
in questa stagione sì,
è un sospetto che c'è,
fondato, ma ce l'ho pure io
nella vita che fa dei progetti di lungo periodo, se vivessimo solo di breve periodo saremmo tutti morti, perché è chiaro che devi avere una visione, però è ovvio che oggi difendere questa visione non è facile. E poi torno all'elemento di prima, tutto secondo me si è avvelenato da come è finita la storia precedente.
Ma questo non fa una piega, questo non fa una piega,
proprio ha diviso le persone che vedono tanto sui social network, la gente, fra tifosi della Juve si insultano,
infatti,
fra il vecchio e il nuovo, questo secondo me non è sano.
Ma infatti paradossalmente quello che dice Motta, sono stati fin troppo gentili con noi, ma è vero, perché ha aperto, cioè tutto questo che dici tu ha aperto un credito profondissimo nei confronti di Motta, del nuovo corso, eccetera. Mi è sembrato a un certo punto che la Juventus, nonostante fosse una situazione di questo tipo, non facesse rabbia a nessuno. Luigi Reggio Emilia, poi faccio rispondere a Francesco Pini. Luigi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi convocato. Sono un po' emozionato la prima volta che intervengo in una trasmissione.
Siamo amici, dica. Dimmi.
Niente, volevo fare un piccolo ragionamento. Chi mi conosce testimone, è da 2 anni e mezzo che sostengo una piccola involuzione stile tempi di Comolli, Gilly Blanc 2008 eccetera sì. eccetera, e tutto quello che sto vedendo mi sta preoccupantemente riportando a questo. Sono d'accordo con quanto diceva il signor Oppini
sì.
Sulla mancanza di società totalmente da tutto, da parte sportiva, a partire da presidente e dalla proprietà. Quelle che le parole di ieri sera di Motta le vedo come un mix tra resa e ultima spiaggia. Detto che io sono un grande sostenitore di Allegri e sempre sostenuto che non avrebbero dovuto mandarlo via dopo 5 anni, non avrebbero dovuto richiamarlo successivamente perché era una stata scaldata, diciamo, ecco. Però questo è un po' il mio pensiero, volevo sapere cosa ne pensavate.
Sì, no, la giro a Francesco. È curioso come in questo periodo sputino tutti quelli che erano sostenitori di Allegri, no? Vigliacco, se non fosse, ce ne fosse uno. Vabbè, comunque, dimmi.
Allora, intanto volevo tornare su un punto importante che Pierluigi ha toccato, che secondo me è fondamentale. Basta con questa storia del fatto che la Juventus ha ringiovanito la rosa, ha ridotto il monte ingaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché solo gli ultimi casi, Alberto Costa e Kelly, costano 30 milioni. 30 milioni! Huijsen è stato regalato a 15. Cioè, potrei andare avanti ore con questi esempi. Szczęsny, per farlo uscire, gli ha dato un buono uscita di 6 milioni e mezzo per prendergli Gagorin, ne spendi 18, quindi quell'operazione ti è costata 25. Cioè, sono già 55 e ne ho detti 3 di giocatori. Vado avanti. Cioè, il concetto è, qua si è voluto stravolgere il tutto perché la società ha permesso a Giuntoli, che aveva fatto benissimo al Napoli, benissimo, ma in 9 anni, di prendere le chiavi in mano della Juventus e fare quello che voleva. L'anno scorso, giustamente, ha ricordato una cosa fondamentale. Quando Allegri si sta giocando lo scudetto con una squadra 2-3 volte superiore alla Juventus, aveva bisogno di 2-3 giocatori di qualità. Gli è stato preso Thiago Gialloa ed Alcaraz, che oggi non sappiamo più neanche che mestiere facciano.
Sì, sì.
Questo perché l'ha fatto? Perché qualora Allegri per sbaglio avesse centrato lo scudetto, Giuntoli non lo poteva più cacciare. E questo spiega il famoso gesto di stizza verso Giuntoli di Allegri a fine anno. Anche perché, l'ho raccontato anche a Netflix, Calcio Show,
sì,
proprio l'altra sera, il bigliettino famoso, quando sappiamo che Allegri capisce che Giuntoli sta trattando Di Gregorio perché va a cena da Gagliani a febbraio, questo ormai è famoso e risaputo, Allegri stesso viene in possesso di un foglietto prima della finale di Champions, di Coppa Italia, sì, magari di Champions, di Coppa Italia, dove c'erano esattamente tutti i movimenti di mercato che sarebbero stati fatti in estate, e lui non era stato minimamente considerato tutto ciò, quindi aveva già capito di essere fuori.
Vabbè, ma l'aveva già capito da prima, perché non è che...
Sì, ma io parlo di un mese prima della finale, capito, quando ancora si parlava di tutt'altro.
Sì.
Di possibilità diverse, cioè il concetto è stato Moggi e Gagliani, che erano 2 maestri di questo mestiere, quando dovevano cacciare Roberto Baggio o Vialli, pace l'anima sua, andavano a parlargli in faccia con i contratti in mano della squadra nuova. Non fanno come questo signore qui che non parla con nessuno, ve lo dico perché ho contatti diretti con giocatori della Juve che mi rispondono tutti allo stesso modo, da quelli che sono partiti quest'estate a quelli che sono partiti da a gennaio, dal nulla, senza motivo, messi fuori dopo il rinnovo. Questo è l'andazzo. È una società seria questa?
Beh, c'è dato parecchi temi su cui riflettere, mio caro. C'è dato, ragazzi, parecchi temi.
L'Inter, scusatemi, ma sembriamo l'Inter di Moratti, perdonatemi.
Sì, no, ma guarda, sembrate anche assomigliate abbastanza anche al Milan, no? Che Milan e Juventus sono per me 2 grandi flop stagionali. Ma che tu sappia, il gruppo dentro lo spogliatoio sta con Motta o no?
Che io sappia? No.
No. Che sappia pure io quanto sento, leggo,
io non so niente, vedi, no, che bello, so di non sapere.
No, ma tanto abbiamo Francesco Uffini. No, ma però la sensazione è quella, Pier, perché tu, cioè, dimmi una
Francesco
cosa,
dice delle cose in maniera molto, devo dire, molto, molto forte. Io non lo so onestamente se dietro ci fosse proprio quel disegno lì da parte di Giuntoli. Faccio una constatazione sul fatto che improvvisamente si sono aperte le borse del mercato improvvisamente, ma questo, ripeto, ci può anche stare. Ribadisco, secondo me il problema è stato il clima da da guerra civile, ovviamente sportiva, ci mancherebbe altro che c'è stato, perché questo secondo me alla fine non ha aiutato neanche Thiago, che per me in tutto, insomma, io non penso che Thiago sia un allenatore scarso oggi, non sarei sorpreso di vederlo fare cose importanti negli anni, probabilmente è ancora giovane, probabilmente l'arrivo in una grande piazza e in un grandissimo club, con tutto rispetto per il Bologna che si sta confermando, anche questo non va dimenticato, il Bologna comunque anche senza Thiago, con un altro allenatore bravo come Italiano, sta facendo molto bene, con una squadra probabilmente più debole almeno sulla carta, quindi però insomma io non penso che Thiago sia un allenatore adesso che sia tutto da buttare via, penso che probabilmente si sono accelerati un po' troppo alcuni passi, che si è creato un clima sbagliato e ripeto troppo divisivo nell'approcciare tutto, quindi probabilmente anche le aspettative sono state diverse, probabilmente anche le libertà di fare delle rivoluzioni vere e proprie sono state eccessive, c'è un tema di leadership, ieri a un certo punto nel post partita si parlava della leadership, insomma io, Danilo era un leader di questa squadra,
certo, Szczęsny pure.
È stato tecnicamente mandato via, Szczęsny pure, Vlahovic che ieri poi sbaglia il rigore, insomma, che sicuramente ha delle cose da farsi perdonare in senso assoluto, comunque è un altro giocatore col quale sono stati usati dei toni molto netti. Per carità, se questa cosa poi alla fine dovesse funzionare, io sono pronto a riconoscerlo.
Però vediamo.
La Juve ha un'unica piccola, non so se definirla fortuna, ma possibilità, cioè che e questo è un anno oggettivamente strano, è un anno dove con 49 punti in classifica, dopo 26 giornate, sei ancora in corsa per delle cose importanti. Certo. Però è chiaro che se l'atteggiamento della squadra dovesse essere anche lontanamente parente di quello che si è visto ieri, non si va da nessuna parte, questo è
boh, lo vediamo, ma tanto lo vediamo dalle prossime partite, anche perché il calendario ti offre degli incroci nei quali insomma che diranno la verità, ecco. Grazie Piero, a domani, grazie Francesco, alla prossima, abbraccio a tutti, ci fermiamo per la borsa, torniamo anche perché c'è la Ferrari in pista.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Ovviamente sono test, quindi si devono prendere questi tempi un po' con le pinze, però il feeling è stato buono, e il long run era molto costante, quindi diciamo che il feeling iniziale è stato buono e quello è quello che conta. Poi ovviamente si vedrà a Melbourne in qualifica le vere performance di tutti quanti. Melbourne, devo dire che è una pista che mi piace molto, quindi sono molto contento di iniziare lì. L'anno scorso in F2 mi sono trovato molto bene, sarà difficilissimo, però mai dire mai, cioè non si sa quello che succederà in qualifica.
Questo è Kimi Antonelli, intervistato dalla banda di Sky in mattinata, banda di cui fa parte Roberto Chinchero, che è collegato con noi. Ciao Roberto.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ovviamente anch'io, la mia banda, ciao Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tra un po' arriva anche Sernagiotto, c'è? No, non c'è, arriva tra un po'. Vabbè, cominciamo da lì, tra Bahrain e Qatar, motori e occhi, Medio Oriente, la festa è lì. Io chiedo a Roberto di farmi un riassunto delle puntate precedenti, siamo a metà ballo dei tre giorni di scrimmage.
Fa freddo.
Sì.
15 gradi di temperatura, 16 gradi di asfalto, quindi questo un po' anche addirittura ha fatto anche a un certo punto capolino la pioggia, per cui c'è stato anche un'oretta di stop all'attività in pista, visto che solo pochissimi team, due per l'esattezza, avevano gomme da bagnato. Allora, possiamo parlare sicuramente dei top team in termini di affidabilità, l'ha sottolineato poco fa anche Frédéric Vasseur nella tradizionale conferenza stampa che c'è durante la pausa pranzo, ha detto che chilometri ne stiamo macinando ed è un aspetto fondamentale per portare avanti il programma di sviluppo della monoposto, di conoscenza anche, di raccolta dati. Poi chiaramente nella sessione del mattino Hamilton ha chiuso al comando, questo scatenerà già, contribuirà ad aumentare le aspettative, però bisogna tenere presenti quelli che sono i programmi di lavoro. Quello che abbiamo visto stamane è una Ferrari che ci è sembrata a parità di condizioni della, con la Mercedes, e ci è sembrata una Ferrari più veloce, perché alla fine tre decimi.
Non sento più Roberto Chinchero, che però andiamo a recuperare, è in Bahrain d'altra parte. In compenso ho guadagnato un Sernagiotto in video. Buongiorno Serna, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao Carlo.
Sì, poi ti chiedo che lavoro fai, se fai pilota del CTR, perché non ho capito più, che non capisco più che lavoro fai nel mondo dei motori. Vediamo se riusciamo a ribeccare Chinchero, che così ci completa il quadro della situazione. Cioè, sì, Roby? Roberto.
Sì, sì, ci sono. Ecco, no, dicevo, perso, sì. È chiaro che il confronto diretto, però, con tutte le quattro squadre, i quattro top team, quindi Ferrari e Mercedes, aggiungo anche Red Bull e McLaren, probabilmente lo avremo nel finale della sessione di questa sera, quando le squadre cominceranno a fare anche qualche simulazione di qualifica. Però al momento bisogna prendere tutto con le pinze. Ciò che è emerso comunque è che stanno macinando tutti i chilometri, pochissime squadre hanno avuto degli imprevisti comunque non penalizzanti,
sì.
E finora abbiamo visto già Hamilton 45 giri al mattino, Leclerc già 25 giri, e mancano ancora 2 ore e 20 al termine del turno di prova, quindi probabile che arriverà a completare un centinaio di giri anche oggi, vuol dire quasi 2 Gran Premi.
Ah, sì, sì, sì.
Sembra molto solida la Ferrari, insieme alla Mercedes in termini di percorrenza, la McLaren è un po' più a singhiozzo come la Red Bull, però sono problemi di gioventù comprensibili. Quindi per avere un quadro bisogna aspettare probabilmente stasera o domani, ma finora le indicazioni che sono arrivate sono abbastanza positive.
Certo, e nel frattempo Hamilton regala entusiasmo a manciate, ci sono diversi temi tecnici. Jonathan, qualcosa da chiedere a Roberto Chinchero? Qualche curiosità da laggiù?
Sicuramente, sì, anche perché da noi il dibattito nostrano su chi andrà più forte tra Charles e Lewis è sicuramente nel pieno, molto interessante anche, però è più interessante se questo duello avviene davanti piuttosto che in mezzo al gruppo, quindi c'è da sperare, vedendo i tempi di adesso, per quello che valgono, c'è da sperare bene. Però chi ha visto la McLaren in pista ieri raccontava di un giro in cui tra primo e secondo settore Norris ha cominciato a dare importanti distacchi, poi si è calmato nel terzo, quindi mostrando grande performance soprattutto nelle curve veloci. Quindi volevo chiedere a Roberto se anche lui ha l'impressione che possano mantenere o addirittura aumentare il divario tecnico che avevano cominciato ad avere lo scorso anno.
Ma io, se devo dare un 1% in più di pronostico, lo do sicuramente alla McLaren. Partivano già da una base ottima, che è la base del 2024, e devo dire non hanno esitato anche a introdurre delle soluzioni più estreme sulla macchina, più estreme anche rispetto a quelle viste su Ferrari, Red Bull e Mercedes. Quindi la McLaren è molto aggressiva sul fronte tecnico. È chiaro che poi servirà la conferma, neanche dopo la prima gara ci vorranno 2-3 gare per cominciare a capire se il progetto ha delle criticità. Però concordo sul fatto che probabilmente è la squadra che in questo momento ha sfruttato ancora meno la macchina, e quei lampi che ha fatto vedere sono stati indubbiamente interessanti. Io credo che alla vigilia, se non ci saranno colpi di scena tra stasera e domani, comunque andremo verso Melbourne, verso la tappa d'apertura della stagione con la McLaren, magari in poco, ma la McLaren nelle vesti di favorita.
Giorgio, sensazioni?
Sensazioni, sono molto d'accordo con quello che dicono, però ho seguito un po' i cronologici e quando vedo delle situazioni tipo fucsia box, vuol dire che c'è della gente che sta nascondendo delle cose. Capita anche nel WEC, vuol dire che fai bene il primo e secondo settore, lo fai benissimo, e poi fai box per non scoprire tutte le carte. Vuol dire che uno, sei veramente sul pezzo, due, sei consapevole dei tuoi mezzi. E mi sa che McLaren adesso, e secondo me anche Red Bull, hanno qualcosa in tasca, mentre per quanto riguarda Ferrari, secondo me stanno facendo un po' di nascondino con le prestazioni in modo forse un po' più intelligente.
Roberto, considerazioni di Giorgio Sernagiotto da pilota, mi pare.
Ma allora, innanzitutto saluto Sernagiotto, che lo conosco. Credo che siano un po' tutti a carte coperte nei test. Anche perché è difficile capire già, per esempio, il carico di benzina con cui girano. 10 kg di differenza su una pista come il Bahrain sono più di 3 decimi, quindi vuol dire già quello è un elemento che noi non conosciamo. Chiaramente lo stimano tra di loro i team, tra virgolette si curano a vicenda per cercare di di stimare quelli che possono essere i carichi di carburante degli avversari in modo tale da avere anche degli sconti, ma non è un'operazione semplice. Quindi c'è sempre un margine di imprevedibilità nelle valutazioni. Però, mentre intanto vediamo un Valtteri Bottas che addirittura è in versione meccanico per il pit stop, già che ci siamo, ve lo dico a Radio Cronaca, credo che la Red Bull, come anche la McLaren, abbiano avuto qualche problema in più anche nei quelli che sono i lavori di base che si fanno all'inizio, piccoli accorgimenti, un problema ai radiatori stamattina per Red Bull, quindi in effetti un po' più frammentato il loro lavoro. Avremo un quadro più chiaro, credo probabilmente domani, alla fine della sessione, sì, di test di domani, però è splendidamente incasinato, posso dire.
Certo, non chiediamo altro che sia incasinato.
È incasinato il quadro, finalmente dopo tanti anni, prima il dominio Mercedes, poi il dominio Red Bull, a avviarsi alla vigilia di una stagione con almeno quattro squadre che teoricamente possono vincere, anche se ci sono tre all'interno di queste quattro squadre. Io vedo soprattutto all'inizio, dicevo, McLaren forse con qualcosina in più davanti a Ferrari, però è bellissimo vedere un mondiale così aperto, perché poi cambieranno le tipologie di pista. A seconda delle tipologie di pista probabilmente prevarrà un certo concetto di monoposto,
certo,
e non c'è nessuna macchina che ha un secondo in più e quindi bene o male si adatta a tutte le piste. Qui se la giocheranno sul decimo, e sul decimo fa la differenza anche il tipo di mescola che si usa quel weekend, il tipo di asfalto, il tipo di pista, la temperatura.
Ma certo, meno male. Grazie Roberto, ti restituisco.
Grazie
a Sky
a voi.
Grazie Roberto Chinchero. Intanto vedo che su Sky c'è anche Federica Brignone collegata. L'altro giorno è stata nostra ospite, ha confessato il suo sfrenato tipo ferrarista, e in particolare per Carletto Leclerc, che preferisce Leclerc a Hamilton, sua maestà Federica. A noi piace il casino, Serna, siamo tutti molto contenti?
Super contenti, anche perché nelle varie caratteristiche che influenzano la performance c'è anche il pilota, che Roberto non ha citato, quindi mettiamo anche quello, dai. C'è qualcuno, cavolo, infilato dentro l'abitacolo.
Conta ancora qualcosa, mi vuoi dire? Conta.
Porca vacca, è fondamentale, ragazzi, cioè devi avere tutto al top, ma se non hai il pilota al top puoi startene a casa.
Allora, ci fermiamo un attimo.
Devo dire che Ferrari è messa tanto bene quest'anno.
Sì, sono curioso di vedere anche come è messa Mercedes, perché il bambino al primo giorno è andato forte, adesso vediamo, o no?
Il bambino, il ragazzino è fortissimo, ragazzi, è tanta roba, tantissima roba. Non forse quest'anno, ma in 2-3 anni ci farà veramente esaltare.
Allora, fermiamoci per il traffico, ma poi continuiamo a parlare con Giorgio Sernaggiotto, Jonathan Ferroni. Parleremo di WEC, perché anche lì, non in Bahrain ma in Qatar, sta per cominciare la stagione. Inizia domani.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Allora, via la stagione del WEC e via anche a questa intervista, che ringrazio Giulio Maspero, che ce l'ha realizzata, con Antonio Giovinazzi. Sentiamolo.
Antonio Giovinazzi per Radio 24, con un commento dopo il prologo del WEC in Qatar, quindi con la stagione che sta per entrare nel vivo.
Sì, il prologo è andato bene, non sappiamo ovviamente rispetto agli avversari quanto, dove siamo, perché ovviamente dobbiamo aspettare il weekend ufficiale, dove tutti saremo, diciamo, spingeremo al massimo e tutto, e quindi sapremo chi sono, diciamo, i nostri rivali, le macchine più veloci o meno veloci. Sicuramente noi siamo contenti del nostro lavoro, di come si è comportata la macchina anche rispetto allo scorso anno, quindi obiettivo sicuramente è quello di provare a vincere la prima gara, perché comunque è una gara che dà tanti punti, visto che sono quasi 10 ore di gara, e quindi dobbiamo cercare di avere un buon risultato qui, cercare di vincere qui, e poi ovviamente l'obiettivo dell'anno, come abbiamo già detto, rimane sicuramente provare il Trist Le Mans, che non sarà facile come ogni anno a Le Mans, però l'obiettivo principale sarà quello di provare a vincere il mondiale, perché dopo un'annata come l'anno scorso, che abbiamo sfiorato tantissime gare, soprattutto con la 51, con i miei compagni di squadra, avere un po' più di fortuna quest'anno e cercare di mettere tutto insieme, diciamo, la velocità, un po' di fortuna, le strategie, quindi meno errori dell'anno scorso, ci può sicuramente portare a vincere il mondiale, ed è l'obiettivo che dobbiamo portare a casa questo a fine anno.
Giovinazzi con Masper I con la I di nome Giulio, ma il vero domandone, Ferroni, è che lavoro fa Sernagiotto? Io non ho mica capito.
Diciamo che dovremmo chiederlo a lui, ce l'abbiamo qua, però sappiamo che intanto si è sdoppiato perché fa il pilota e fa anche
uno,
il team manager.
È uno e trino.
Pilota del team, esatto, è uno e quadruplo mi sembra, però facciamoglielo dire così almeno.
Serna, che lavoro fai?
Di giorno o vuoi sapere anche quello di notte?
No, restiamo alle ore diurne, va. Pace protetta. No,
faccio ancora il pilota per Cetlar Racing, orgogliosamente. Tra poco andremo anche alla 12 ore di Sebring fra due settimane, quindi sono carico a palla. Tra l'altro Sebring ci ha visto sempre super competitivi, avendo vinto nel 2022, abbiamo fatto secondi l'anno scorso, quindi pista che ci porta fortuna. E poi un paio di anni fa ho pensato a cosa avrei fatto da grande e ho detto, beh, insomma, alla tenera età di 43 anni forse è meglio che mi metto a lavorare, e ho fondato un mio team che si chiama Reparto Corse Ram qui a Vicenza, e corriamo nel Ferrari Challenge e nell'Italiano GT.
Hai capito?
Quindi faccio anche il team manager.
Molto bene, se vuoi fare anche l'opinionista radio-televisivo, secondo me sei abbastanza portato, così i lavori diventano 5, almeno quelli di giorno. E invece in Qatar in Qatar che succede, Jonathan?
Dunque, in Qatar sono terminate le FP3 e quando termina questa la nostra trasmissione inizieranno le qualifiche vere e proprie. Ricordiamo che si corre venerdì per motivi legati alla data del Ramadan, per cui sarà una corsa per noi in giorno feriale. La Ferrari sia nel prologo sia nelle prove è sempre stata nei primi posti, culminando con l'FP3 dove ha fatto primo, secondo e terzo, per cui direi che stanno procedendo, macinando chilometri, è a un ritmo che per adesso sembra tenere solo Cadillac. Per cui insomma, come dice Giovinazzi, sono 10 ore di gara, possono succederne tante, gli altri non sono lontani, in leggera difficoltà Peugeot, in grossa difficoltà sono all'inizio Aston, ma gli altri sono tutti lì.
Sì, Sernagiotto è un vecchio lupo di mare di questo sport, e alla Ferrari dicono che l'obiettivo è il titolo, già il Qatar quindi diventa importante, e allora, come dicono quelli del calcio, sono tutte finali, non c'è solo Le Mans. Ci credi tu?
Sono convinto di questo, nel senso che dopo aver vinto 2-24 ore di Le Mans manca solo il mondiale, e secondo me il mondiale è proprio il loro obiettivo, che secondo me quest'anno è anche più importante della 24 ore di Le Mans. E per come sono partiti, secondo me, è tanta roba. Se vogliamo fare un parallelismo con la Formula 1, la Formula 1 Ferrari e la Ferrari del WEC, secondo me, si assomigliano e mi stanno dando una vibrazione super positiva. Sono una squadra tosta, sono una squadra solida, è come da tanti anni non vedevo, compatta, decisa, con una mentalità veramente super super focalizzata, e questo a me sinceramente da tifoso anche mi fa molto molto ben sperare. Ho mandato anche un messaggino stamattina a Tony Fire.
Sì, al secolo Antonio Fuoco, che correrà con te a Sebring insieme a Lorenzo Patrese, peraltro.
Esattamente, esattamente, e quindi quei ragazzi giovani mi tocca correre. e mi ha detto: Serna, siamo lì, ce la giochiamo, abbiamo solo paura di Cadillac. Quindi vi do questo messaggino da insider, che in realtà poi rispecchia quello che ha detto Jonathan prima. E non è nemmeno una cosa strana quello che sta facendo Cadillac, perché è dallo scorso anno che dicevano che avrebbero puntato a questa stagione e stanno veramente spingendo tutto, sia in termini di impegno che in termini anche economici. Stanno veramente dando tutto, perché poi sanno che le cose cambieranno a fine anno, perché ahimè l'asticella del budget e il CDA del gruppo propenderà un po' più per la Formula 1.
Hai capito, Jonathan? Questa è la lettura. Non ho sentito il nome Porsche, non ho neanche sentito l'unico nome nuovo della stagione, quello di Aston Martin, ma sembra che vada piano.
Sì, l'Aston Martin va piano un po' perché è al debutto, e poi non lo sappiamo veramente, perché è l'unica macchina del lotto che non è stata disegnata apposta per correre in hypercar, è derivata dalla strada, dalla Valkyrie, che per carità è un bolide, però voglio dire, è un disegno diverso dagli altri, che può essere un vantaggio o uno svantaggio. Per adesso, naturalmente, sono i primi chilometri, è difficile dirlo. Non abbiamo sentito parlato ancora di Porsche e Toyota, perché hanno lavorato tranquillamente. Quelli di Porsche sembrano rassegnati di non avere un certo ritmo, però abbiamo visto come lavorano poi in gara dal punto di vista di box, delle strategie, e non si possono mai tagliare fuori nei pronostici, quindi né loro né Toyota possono essere considerati fuori, ecco.
Sei d'accordo, Giorgio?
Sono d'accordissimo, e secondo me c'è anche una differenza di target per quanto riguarda le loro stagioni. Secondo me Porsche lo scorso anno ha fatto un grande lavoro vincendo poi il titolo a fine anno piloti, e quest'anno sinceramente credo che punteranno alle Mann totalmente, come lo farà anche Toyota, che vuole tornare ad alzare quel trofeo. Mentre è come se ci fossero un po' due target diversi, sì, no? Nel WEC c'è un po' questa caratteristica, che per me è anche molto bella, tra l'altro. E quindi hanno impostato il lavoro in modo diverso. Poi, come diceva Giovinazzi, ragazzi, sono gare di durata, può succedere di tutto, e quello che sto dicendo probabilmente sono tutte cazzate. E tra qualche mese diranno: ma esatto, si era bevuto uno spritz di troppo a pranzo.
Beh, abbiamo le registrazioni, noi teniamo sempre le registrazioni, perché fanno prove e fanno testo. Tanto ti abbraccio, bellissimo vederti, tra un po' lo farò di persona, accompagnandoti a Sebring. Ciao Giorgio, buon lavoro. Vai a lavorare, va, che ne hai da fare, vai a lavorare, caro Serna. Giornata, saluto anche te, ci sentiamo giovedì prossimo.
Alla prossima.
Ciao. Ricordo a tutti gli ascoltatori del podcast di Endurance Race, che alla fine di questa parte sentirete il contenuto extra di Giornata Ferrori, cioè un suo racconto. Grazie Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.